Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam milal jemi'. Vi saluto in ebraico e in arabo con il saluto della pace da Gerusalemme, in particolare dal Monte degli Ulivi, da Betania, dove mi trovo, implorando la pace per la Terra Santa. E siamo entrati nella Settimana Santa e vi auguro anche una buona Settimana Santa che sia piena di frutti affinché possiamo entrare nel mistero pasquale di Gesù Cristo, nella sua passione e morte, nella sua santa risurrezione. Chiediamo quindi resurrezione per tutti noi, per le nostre famiglie, per le nostre vite e anche per questa terra che possa risorgere dalla morte di questa tragica guerra. E oggi proprio vorrei trattare di un evento che, secondo i Vangeli, avviene proprio in questa settimana culminante, quella che noi chiamiamo la Settimana Santa, la settimana culminante del ministero di Gesù Cristo, dove si compie il suo mistero pasquale. Vorrei cominciare proclamando il Vangelo di Marco, perché vorrei trattare un evento appunto avvenuto in questa settimana, e proclamiamo dal capitolo 11 a partire dal versetto 12 dal Vangelo secondo Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti», e i suoi discepoli l'udirono. Ecco, secondo un dettaglio dei Vangeli e anche l'antica tradizione cristiana, almeno a partire da Egeria nel IV secolo, l'evento dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme è avvenuto la domenica. Ecco perché anche noi celebriamo la Domenica delle Palme, che abbiamo appena celebrato appunto domenica scorsa, che apre la Settimana Santa. Ora, c'è una particolarità del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco dice che il giorno seguente, cioè il giorno seguente l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, avviene questo evento e questa parola di Gesù Cristo sul fico che abbiamo appena proclamato. È interessante perché invece nel Vangelo di Giovanni, Giovanni 12:1, si dice che l'unzione di Betania avviene 6 giorni prima della Pasqua. E diciamo, secondo un calcolo dei giorni, non è il caso qui di fare tutta la cronologia, e siccome in Giovanni 12 si dice che il giorno seguente avviene all'unzione di Betania avviene l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, questo dettaglio appunto è stato uno di quelli che ha fatto celebrare ai primi cristiani proprio questo ingresso di Gesù a Gerusalemme la domenica. Quindi Marco dice che il giorno seguente l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, Gesù e i suoi discepoli escono da Betania e avviene questo evento, quindi possiamo dire un evento accaduto il lunedì santo. C'è una particolarità di Marco che è molto interessante. Subito dopo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, che avviene appunto da Betania, da dove ora trasmettiamo, Betania ha una importanza, ora vedremo in questo Vangelo di Marco, dopo questo ingresso di Gesù a Gerusalemme, si dice che nel versetto 11, appena prima il versetto da cui abbiamo proclamato, si dice che Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo l'ora ormai tarda, uscì con i 12 verso Betania. Gesù Cristo amava molto Betania, abbiamo dedicato una trasmissione proprio a Betania, e subito dopo avviene questo evento della maledizione del fico. Quindi il giorno seguente, la mattina seguente, esce da Betania e sulla strada c'è questo incontro, diciamo così, con l'albero di fichi. Dopo, subito dopo il Vangelo che abbiamo proclamato, Gesù e i discepoli, si dice al versetto 15, giunsero a Gerusalemme e si dice che entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio, cioè avviene la purificazione del Tempio. È interessante perché il Vangelo di Marco ha questa particolarità, incastona questa parola sul fico tra due visite che Gesù fa al Tempio. Nella prima visita, dopo l'ingresso trionfale a Gerusalemme, entrando nel Tempio, si dice che Gesù guarda ogni cosa attorno. E poi, quando ormai è tardi, va verso Betania. Dopo questa parola sul fico, di nuovo giunge a Gerusalemme, entra di nuovo nel Tempio e avviene questa cacciata dei mercanti del Tempio. Questo è innanzitutto una chiave di interpretazione fondamentale, perché si vede come questo fico è simbolico, è un'immagine del Tempio. Ecco, Marco pone questo gesto profetico di Gesù Cristo, un gesto profetico importantissimo. E si dice appunto che al versetto 12, la mattina seguente, mentre uscivano da Betania, io ho la grazia ormai da circa 2 mesi di vivere qui a Betania e di poter fare spesso questa strada da Betania a Gerusalemme, sulla via, su questa via verso Gerusalemme, da Betania a Gerusalemme, si dice che Gesù ebbe fame. Gesù Cristo ha fame. Ha fame dei nostri frutti, anche in questa settimana santa. Ha fame di noi, perché ci ama. Ha fame della nostra anima. È bellissima questa immagine, perché già anticipa la passione di Gesù Cristo. A Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, cioè ha sete, ha fame, come abbiamo visto anche nell'episodio della Samaritana. Dammi da bere, dirà la Samaritana. Cioè Gesù Cristo ha sete, anche sulla croce dirà ho sete. Gesù Cristo ha fame e sete della nostra anima. È vero quello che noi diciamo nel Salmo: o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. La nostra anima è assetata di Cristo, però cambiando prospettiva, rovesciando per così dire prospettiva, è impressionante, è il mistero abissale dell'amore di Dio. Anche Dio ha fame e sete di noi. Queste due fami, queste due seti, per così dire, si incontrano. Gesù Cristo ha fame e per questo, avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualche cosa. Dio si fa prossimo, si fa vicino, perché vuole trovare questo frutto della carità, dell'amore. Si avvicina anche in questa settimana santa al mondo, a noi, e fa questa visita al Tempio che siamo noi. Ecco perché questa parola così dura verso questo albero di fichi sembra molto strano, no? Perché dice che Gesù giunse vicino al fico, non trovò altro che foglie, ma l'evangelista Marco, e solo Marco, aggiunge una frase molto strana: non era infatti la stagione dei fichi, e lo sappiamo, questa stagione è appunto la stagione della Pasqua, non è la stagione dei fichi. Perché Gesù cerca fichi quando non è la stagione? Perché cerca frutti quando non è la stagione dei frutti? E perché fa una parola così dura verso il fico se non era quella la stagione dei fichi? Potremmo dire, che colpa aveva questo fico? Ecco, vedete, quando c'è qualcosa di strano nei Vangeli, quando c'è qualcosa di enigmatico, dietro c'è un mistero meraviglioso da approfondire, da scrutare in profondità, perché sempre Dio, quando irrompe nella storia dell'uomo, sciocca l'uomo, sconvolge i suoi schemi, spacca, ecco, le strutture di pensiero umane, per veramente entrare in profondità nella nostra vita. Allora cerchiamo, lo dobbiamo fare brevemente ovviamente, ma di sondare questo mistero. Il Vangelo è pieno di misteri, non nel senso di enigmi, diciamo, oscuri che non si possono capire, ma di perle preziose, di tesori, di filoni, di una miniera ecco, piena di filoni e di tesori che, ecco, siamo sempre chiamati a approfondire, o meglio, siamo chiamati non a razionalizzare il Vangelo, ovviamente abbiamo una ragione illuminata dalla fede certamente, ma siamo chiamati noi a immergerci, a buttarci in questo mistero anche in questa settimana santa, immergerci con Cristo in questo mistero pasquale, morire con Lui per risorgere con Lui. Allora cerchiamo, per quanto possibile, in questo tempo di immergerci in questo mistero, in questa parola di Cristo, anche molto dura, che viene chiamata, diciamo, la maledizione del fico. Innanzitutto, il fico è il frutto della terra promessa, è uno dei frutti per eccellenza della terra promessa, ovviamente è noto per la sua dolcezza e nella scrittura, come vedremo, annuncia il Messia, annuncia i tempi finali, se volete la primavera dei tempi messianici. E al contrario, diciamo, ciò che accade all'albero di fico è spesso un simbolo apocalittico di sciagura e di scomparsa. Molte volte si dice che cadono le foglie o cadono i frutti del fico. Il fico chiaramente nell'Antico Testamento è anche il simbolo di Israele che non può dare frutti se non è unito a Dio. E ecco, inoltre ricordiamo che il fico evoca anche il primo peccato di Adamo ed Eva, il peccato di superbia, di voler farsi come Dio, la nudità di Adamo ed Eva dopo il peccato, e perché, come sappiamo, la prima coppia ha ricoperto la sua nudità con delle foglie di fico. È interessante perché, secondo la tradizione rabbinica e poi anche secondo la tradizione patristica, in particolare Agostino, queste foglie di fico sono un segno dell'amore di Dio che copre la nudità di Adamo ed Eva, che copre il loro peccato. Ecco, quindi, come spesso accade nella scrittura, il simbolo è una concentrazione, più che un simbolo, ma così di fatto è ogni simbolo, una concentrazione che evoca molte parole e molti eventi. Quindi adesso cerchiamo di approfondire per quanto possibile nella Bibbia, nell'Antico Testamento e nella tradizione ebraica l'importanza del fico. Innanzitutto il libro del profeta Osea dice che Dio trovò Israele, dice letteralmente, come uva nel deserto. E dice Dio in Osea 9:10: ebbi riguardo per i vostri padri come per i primi fichi quando iniziano a maturare. Questa cura di Dio verso il fico e questa attesa dei fichi che maturano. Qui si vede subito come la vite, ma in questo caso ora stiamo parlando del fico, l'albero di fichi è il simbolo di Israele. In particolare c'è un versetto del profeta Michea che penso sia molto importante per approfondire questo Vangelo di Marco. E dice il profeta: ahimè, Michea 7:1, ahimè, sono diventato come uno spigolatore d'estate, come un racimolatore per la vendemmia, non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto fra gli uomini. Ecco, questa è una constatazione amara del profeta. Ecco, non c'è più un fico. E chi, insomma, ama i fichi sa che non c'è niente di migliore, di più squisito che mangiare i fichi appena colti, e che delusione quando un fico ha solamente foglie. Ecco, qui già nel profeta Michea c'è questo versetto, io penso così importante come sottofondo di questo Vangelo, per cui il fico è paragonato all'uomo giusto, all'uomo pio. Il profeta non trova un uomo pio, un uomo giusto, non c'è più un giusto fra gli uomini, non c'è un fico per la mia voglia. Ecco, da qui si vede proprio che il fico è simbolo di Israele e in particolare simbolo del giusto che dà un frutto dolce, squisito. Poi, diciamo, in tutta la scrittura la vite e il fico sono simboli di abbondanza e di pace, annunciano la visita di Dio. Per esempio c'è un testo importante nel Cantico dei Cantici in cui si dice, ecco, che il fico cominciato a fiorire, ha messo fuori i primi frutti, è il tempo dell'amore. Ma in altri libri profetici, per esempio in Amos, Ageo, Zaccaria, il frutto della vite e del fico annunciano la visita di Dio, mentre l'assenza della vite e del fico simboleggiano il deserto, non ci sono frutti, non c'è dolcezza. Ecco, Quindi da qui si vede già subito, si può dare un'interpretazione, no? Di questo Vangelo. Potremmo dire che davanti a Gesù nessuno può scusarsi di non dare frutto, poiché il fico annuncia i tempi messianici, gli ultimi tempi, e se viene il Messia bisogna fiorire e dare frutto. Non vale la ragione che non era quella la stagione dei fichi. Ecco, poi ci sono ovviamente dei testi della tradizione ebraica che anche sono molto interessanti, che diciamo proseguono, ovviamente approfondiscono la scrittura. Per esempio c'è un testo in particolare del Talmud babilonese, nel trattato Eruvin, che dice così, cito: perché le parole della Torah si comparano al fico? Perché come il fico, sempre quando uno vi cerca frutti li trova, così avviene con le parole della Torah, quando uno si occupa di esse trova sapore. È importantissimo questo testo perché ci fa vedere come, e questo avviene varie volte nella tradizione ebraica, le parole della Torah sono come il frutto dell'albero di fichi, come il fico, perché quando uno le scruta trova sapore, trova una dolcezza. Quindi il fico è anche paragonato alla Torah. Poi negli altri testi rabbinici si vede che in generale la fecondità della terra è segno dell'era messianica, e in particolare la maturazione del fico, la maturazione del fico è segno dell'apparizione del Messia. Abbiamo un testo bellissimo proprio in riferimento al Cantico dei Cantici, a questi versetti che abbiamo ricordato prima, proprio nel Midrash, al Cantico dei Cantici, Shir HaShirim Rabba, cioè il Midrash Rabba, il grande Midrash al Cantico dei Cantici. Quando si commenta il Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetti 10-13, si commenta così, no? Questo stupendo testo del Cantico dei Cantici dice: ora parla il mio amato e mi dice. E commenta la tradizione appunto midrashica, questo midrash del Cantico dei Cantici commenta: ora parla il mio amato e mi dice, significa che mi parla secondo il re Messia. Questo lo dicono, ecco, gli ebrei che interpretano proprio il Cantico dei Cantici in chiave messianica. Dopo questo testo continua dicendo ancora, Cantico 2:10 continua dicendo: alzati amica mia, mia bella, e vieni presto. Quindi si chiama l'amata ad alzarsi, a venire. E poi al versetto 11 si dice: perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. E commenta il Midrash: i fiori sono apparsi nei campi sono Elia, il re Messia, Melchisedec e il Messia guerriero. Quindi è arrivato il tempo del Messia. Il tempo del canto è tornato. E commenta il Midrash il tempo in cui si rivela il regno dei cieli. La voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. E commenta il Midrash, questa è la voce del re Messia. E subito dopo, dice il Cantico dei Cantici, il fico sta maturando i primi frutti. E commenta il Midrash, questi frutti sono appunto i frutti che deve dare Israele all'epoca del Messia. E commenta anche qui in modo amaro, i frutti non maturi significano che vicino alla epoca del Messia vi sarà una grande pandemia nel mondo e i malvagi periranno. Ecco, i fichi quindi non maturi sono queste tribolazioni nel tempo del Messia e anche, ecco, i malvagi che non danno frutto. Questo lo dice anche un altro Midrash, il Midrash al libro dei numeri, il Midrash Rabba, il grande Midrash al libro dei numeri, dice che i fichi acerbi sono i malvagi di Israele. Insomma, quando viene il Messia tutto deve fiorire, tutto deve dare frutto, anche, ecco, specialmente il fico. Infatti, ancora nella tradizione ebraica, il tempo di raccogliere i fichi è il momento escatologico della fine dei tempi, dell'arrivo del Messia. E infatti sì, c'è un testo nel Talmud babilonese molto bello che dice, che spiega come uno che vede un albero di fico in sogno è un segno che la sua Torah è ben guardata in lui, come si dice, chi custodisce un fico ne mangia i frutti. Vedete, questo passo del Talmud babilonese unisce proprio quello che dicevamo, vale a dire il fatto che il fico è simbolo della Torah, il frutto del fico, ma anche il riferimento al giusto. Chi custodisce un fico ne mangia i frutti, può dare questi frutti squisiti. Il Midrash Rabba, libro del Coelet, dice che gli ebrei spiegavano la Torah sotto il fico e che il fico maturo è simbolo del giusto. Ecco, allora possiamo concludere questa parte dicendo, ecco, una cosa, cercando di trarre le conclusioni diciamo da questo excursus che abbiamo fatto in alcuni passi biblici nella tradizione ebraica. Gesù Cristo esce da Betania, ha fame. Questo è riferimento al suo ingresso trionfale a Gerusalemme. Dopo questo ingresso, abbiamo detto, entra nel Tempio, si avvicina al Tempio e dice il Vangelo di Marco, dopo aver guardato ogni cosa attorno, Gesù cerca frutti nel suo Tempio. Il Tempio era la dimora di Dio, il luogo santo, il cuore del popolo di Israele. Ecco, potremmo dire il fico da cui, ecco, sgorgava la dolcezza di Dio, doveva, ecco, e infatti subito dopo questa parola sul fico, Gesù caccia i mercanti dal Tempio e dirà, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. E questo ovviamente è come una cornice che illumina questa parola sul fico, perché qual è il problema? Gesù Cristo si avvicina a questo albero di fichi andando da Betania verso il cuore, il centro del mondo, non solo del popolo di Israele, cioè il Tempio. E qual è il problema? Dice il Vangelo di Marco, non trovò altro che foglie. E questo è il punto fondamentale. E questo, diciamo, una domanda anche per me. Ecco, Gesù Cristo si avvicina alla nostra vita, alla mia vita, e forse molte volte non trova altro che foglie. Forse io sono pieno di foglie e non di frutti. Questa è una domanda che, ecco, forse anche è come una spada questa parola, perché Gesù Cristo qui fa un gesto profetico, dà una parola molto forte per la nostra vita. Questa parola ci chiede per chi stiamo dando frutti. e stiamo veramente dando frutti dell'amore, della carità, è una parola per tutti noi, non solo per il Tempio, per il popolo ebraico, ma anche per noi, per la Chiesa e per ciascuno di noi personalmente. Forse, ecco, può darsi che nella mia vita ci siano solo foglie, non ci siano frutti. Ecco, adesso così, no? Trasmissioni su Radio Maria, parole che possono essere più o meno belle, più o meno interessanti, affascinanti, per affascinare gli uditori, ma forse sono solo foglie. Forse veramente Gesù Cristo non trova questo frutto dolce, squisito, perché Gesù Cristo non cerca le nostre foglie, cerca il nostro cuore, cerca veramente il nostro frutto. È possibile che io non dia frutto e quindi sia solo foglie? È possibile che il mio frutto sia amaro, che dentro di me, in profondità, quando ecco si apre un fico, si mangia un fico, ecco, ci sia amarezza, non ci sia veramente questo frutto squisito della carità? Sì, è possibile. Ed è una parola molto seria che ci aiuta a entrare in questa settimana santa, ma qui c'è un problema ancora più profondo. Qui non solo Gesù Cristo trova un frutto amaro, ma non trova nessun frutto. È un'enorme frustrazione per Gesù Cristo. È proprio un entrare nella sua passione. Il suo popolo, il popolo che aveva curato, tutta una storia di salvezza che ha fatto fino a portarlo a Gerusalemme, fino a dimorare in mezzo a questo popolo in modo fisso nel Tempio, dopo aver camminato con il suo popolo, aver fatto una storia, aver mandato profeti, fatto miracoli, mandato parole in continuazione, ecco, e forse nella mia vita, perché è molto facile applicare questa parola solamente al Tempio, al popolo ebraico, agli atei, agli agnostici, ma Gesù Cristo cerca frutti in me, ha fame di me, certo di tutti noi, ma adesso anche è importante applicare la parola a me stesso, cioè che ciascuno la applichi alla sua vita esistenzialmente. Ecco, che dramma, che tragedia se Gesù Cristo trova solo foglie e non frutti, perché quando viene il Messia, ecco, tutto deve fiorire, tutto deve dare frutto. E nella seconda parte della trasmissione approfondiremo questo mistero, perché dice che non era quella la stagione dei fichi. Com'è possibile che il Messia viene e cerca fichi mentre non è quella la stagione dei fichi? Bene, facciamo una breve pausa musicale. Bene, stiamo approfondendo questo gesto profetico di Gesù Cristo sulla strada da Betania a Gerusalemme, una parola che sento molto vicino ora che, diciamo, sto vivendo a Betania e faccio spesso questo cammino bellissimo da Betania a Gerusalemme, sono ovviamente molto vicine, e Ecco, Gesù Cristo cerca frutti in me, cerca frutti in te. Il Vangelo dice però che non era quella la stagione dei fichi, letteralmente dice non era quello il kairos dei fichi, una parola molto importante perché il kairos è il momento messianico, specialmente, no? Ecco, sappiamo che in greco ci sono almeno due parole per esprimere il tempo, c'è cioè il chronos, che appunto è lo svolgersi del tempo, no? Nella storia, e poi c'è il kairos, che è un momento propizio. In questo momento propizio in cui viene il Messia, non ci sono frutti. Che vuol dire che non era quella la stagione dei fichi? Vuol dire che, ecco, questo fico non dava frutti. O forse, diciamo, dava frutti per altri, forse noi diamo frutti non per il Signore nella nostra vita, ci affatichiamo e alla fine sperimentiamo questo fallimento, questa frustrazione di non avere dentro la cosa più importante che è l'amore, di non avere frutti di amore, di carità. Ecco perché se non diamo frutti per il Messia, ecco, diamo frutti, noi sappiamo, a un altro, diamo frutti al nemico. Diamo frutti al mondo, alla nostra carne, diamo frutti al demonio anche, perché questo può accadere nella nostra vita. Ecco, vedete, è una parola forte, ma non dobbiamo rifiutare le parole dure, forti, anche di Gesù Cristo, perché chi ci ama ci corregge, perché, ecco, la parola di Gesù Cristo è una spada a doppio taglio, da un lato ci ferisce, ma nel momento che ci ferisce ci risana, perché è importante entrare nella verità di noi stessi. È molto facile molte volte rifiutare o interpretare a nostra maniera le parole dure del Vangelo. Dobbiamo farci trapassare da questa spada dell'amore di Gesù Cristo. Ecco, pensate in questa settimana santa, la settimana di passione di Gesù Cristo, dove meditiamo. La sua passione non è stata solo una passione del corpo, ma una passione profonda dell'anima. Questo dolore, tra virgolette, profondo di Gesù Cristo, se volete anche di Dio, di non trovare frutti, è la passione più grande, la sofferenza più grande, per così dire, no? La sofferenza di Dio è, ecco, non trovare frutti. È aver avuto cura di noi come un padre amorevole, come una madre cura i suoi figli, ma non aver trovato nulla. Infatti il Vangelo di Luca ci dice che proprio dopo l'ingresso di Gerusalemme Gesù Cristo pianse su di essa. E in un'altra parola, sempre del Vangelo, Gesù Cristo dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa cioè rimarrà deserta. Ecco, e anche qui, dopo questa parola sul fico, dopo che Gesù Cristo dice: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti, dopo che ha trovato solo foglie, entra nel tempio che si era trasformato in un covo di ladri. Anche qua, cari amici, non dobbiamo pensare solamente al popolo ebraico. Tra l'altro, ecco, molti ebrei hanno accolto Gesù Cristo, gli apostoli erano ebrei. Dobbiamo pensare alla nostra vita, anche, se volete, alcune volte alla Chiesa, alcune volte che vediamo anche questo, non solo negli altri, ma anche in noi. Questa casa di preghiera che è il tempio del Signore trasformato in un covo di ladri, questo può succedere. Anche nella Chiesa Dio non abbandona la sua Chiesa, ecco, continua a donarle il suo Spirito Santo, continua a donarle uomini santi, ma tutto questo avviene in un travaglio, in una sofferenza, nelle tentazioni, anche nei peccati nostri, degli uomini di Chiesa. Ed è triste veramente vedere la casa di preghiera trasformata in un covo di ladri. È triste nella nostra vita vedere il nostro tempio santo trasformato in un covo di ladri. Ecco, non dare frutto, perché la nostra casa è chiamata ad essere casa di preghiera per tutte le nazioni, per tutte le genti. Noi non siamo stati chiamati solamente per noi, per salvare la nostra animuccia, ma come un segno, come una luce, per aiutare tutte le genti, tutte le nazioni, anche, ecco, coloro che sono più lontani. Ecco, allora meditiamo profondamente queste parole, cari amici. Noi siamo chiamati ad essere casa di preghiera per tutte le nazioni, per tutte le genti, anche per i più lontani da Dio. E il Signore, ecco, ci chiama a dare frutto, a convertirci, anche a riconoscere che molte volte nella nostra vita c'è molta apparenza, molta esteriorità, molte foglie, ecco, mostrare, diciamo, un'apparenza. Sapete, quando il fico è pieno di foglie e ovviamente sembra, no, che dietro o spostando le foglie ci siano frutti, no? È tipico del fico, perché ovviamente ha delle foglie molto grandi, ecco. Eppure, ecco, questa frustrazione che ha Dio di non trovare in noi frutti. Il fico è molto interessante perché è simbolo del giusto, perché è simbolo del frutto della carità che siamo chiamati a dare, ecco, perché innanzitutto, ecco, dicono anche gli ebrei, il fico è l'unico frutto da cui emana latte e miele. Sappiamo che la terra promessa è la terra dove scorre latte e miele. Questo non deve essere necessariamente riferito al fico, però è vero che il fico è come una concentrazione di questa dolcezza della terra santa, di questa abbondanza. Inoltre il fico è l'unico frutto che si mangia intero, di cui non si scarta nulla, perché appena colto, ovviamente il fico si può mangiare anche con la buccia, e si mangia intero. E così siamo chiamati, ecco, noi nella nostra vita. Cristo ha fame e noi molte volte ci riserviamo sempre qualcosa, in fondo abbiamo come paura di Dio, abbiamo paura che Dio prenda la nostra vita. E ecco, la nostra vita è chiamata a fare questo esodo pasquale dall'io, dall'ego, cioè dal riservarci qualcosa per noi, a essere veramente totalmente per Dio e per gli altri, a lasciarci mangiare da questa generazione, ecco, non per, diciamo, come un masochismo o perdendo la nostra vita, perché sappiamo che solamente donando la nostra vita c'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice la parola. Ecco, sappiamo che la bellezza della vita consiste in questo donarsi completamente, in essere frutto di dolcezza, di amore, di benevolenza per altri. È chiaro che questo non è facile, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, per questo Dio fa una storia con il suo popolo che culmina con il Messia, con Gesù Cristo. Ecco, auguriamoci veramente che la nostra vita possa fiorire, possa dare frutto in questa Pasqua. Il Signore viene in questa Pasqua, la Pasqua viene incontro a noi, è una grazia, ecco perché veramente possiamo dare molto frutto. E ecco, il giorno seguente a questo evento, a questa parola profetica di Gesù Cristo, come ho detto, avviene l'evento della purificazione del Tempio. Ecco, diciamo, lo stesso giorno. Il giorno seguente c'è, ecco, con questo voglio concludere, gli apostoli notano, in particolare Pietro si ricorda della parola di Gesù Cristo, perché gli apostoli notano che l'albero di fichi si è veramente seccato. Ecco, leggiamo Marco 11 dal versetto 20. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Interessante questa parola, perché gli apostoli notano che l'albero di fichi si è seccato, cioè che questa maledizione di Cristo si è compiuta. Pietro si ricorda di questa parola e gli dice: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Però ovviamente Gesù Cristo non si concentra tanto su questo fatto, sul fatto che l'albero si è seccato o sulla, per così dire, maledizione di questo fico, ma approfitta per dare una catechesi, è un segno profetico, una catechesi agli apostoli sulla fede, sulla fede. Ecco, dice alla fine di una parabola lo stesso Gesù Cristo, il figlio dell'uomo quando verrà troverà fede sulla terra. Allora che cos'è questo fico, che cos'è questo frutto dell'albero dei fichi? È la fede, è la fede. Questo è fondamentale, perché la fede, ecco, dà automaticamente frutto. Per questo il grande problema che abbiamo oggi nella nostra vita, nel mondo, nella Chiesa, è quando non c'è più questa fede. Il figlio dell'uomo quando verrà troverà fede sulla terra? Il Messia quando viene, e viene all'improvviso, viene in un kairos, non viene quando vogliamo noi. Per questo dice il Vangelo, non era quella la stagione dei fichi, perché noi vorremmo programmare sempre la nostra vita, vorremmo programmare anche Dio, cioè fare un Dio a nostra immagine, come Dio deve essere, quanto deve essere misericordioso secondo i nostri schemi, o alcune volte giudice secondo i nostri schemi. E dobbiamo noi scegliere i tempi, siamo noi che scegliamo quando ascoltare Dio, ma la vita non è così. Il Messia viene all'improvviso, dice lo stesso Gesù Cristo, il regno dei cieli viene come una folgore nel cielo, come un fulmine nel cielo, all'improvviso. E sappiamo anche, così avverrà la seconda venuta del Messia, di nostro Signore Gesù Cristo, come un ladro all'improvviso. E questo è importantissimo, questo kairos del Messia, questo momento propizio, che è sempre, che in ogni momento, che è adesso, perché il Messia è già venuto, è tempo di dare frutti, è tempo di dare il frutto della fede. Ecco perché Gesù Cristo dice: abbiate fede in Dio, non vi fissate tanto in questo che vi può sembrare un miracolo, una maledizione di un fico, l'ho maledetto e si è seccato il giorno dopo o il giorno stesso. Ma andate al cuore, andate veramente al frutto, che è la fede. Abbiate fede in Dio, abbiate fede in Dio. Ecco, chiediamo a Dio questa grazia in questa settimana santa, che possiamo veramente avere il frutto della fede. Per questo stiamo vicini a Lui, ecco, viviamo in profondità questa settimana santa, perché la fede viene dalla grazia, non è un nostro sforzo. La fede è una virtù teologale, non ce la possiamo dare da soli. Certo, è importante la nostra adesione, la nostra risposta, e questa parola proprio ci dice questo, cioè il frutto, la risposta, ma primariamente abbiamo bisogno di riceverla da Dio. Viene, ecco, dalla grazia di Cristo, e innanzitutto dal centro della nostra fede, che è il mistero pasquale di Cristo, dal nostro battesimo. Non a caso sin dai primi tempi della Chiesa la veglia pasquale era il cuore di tutto l'anno liturgico, la notte in cui si dava il battesimo, in cui moriva l'uomo vecchio, moriva questo fico che non poteva dare frutti. Per questo questa parola è anche una buona notizia, che questo fico, diciamo, che è in noi, che vive nelle apparenze, che vuole avere solo foglie, piacere agli altri, ecco, ma gli manca veramente il frutto, possa morire nelle acque del battesimo per poter risorgere, perché veramente possiamo essere come Chiesa, ma anche singolarmente, ecco, questi alberi che possano dare frutto. Dice Gesù Cristo che il regno dei cieli è come un granellino di senapa, che è il più piccolo di tutti i semi, ma ha una potenza immensa. Il seme del regno dei cieli, possiamo dire anche il seme del battesimo, è il più piccolo, ma quando cresce diventa un albero talmente grande che perfino gli uccelli del cielo si posano alla sua ombra. Tanta gente che vaga, che non trova il senso della vita, può ripararsi all'ombra del nostro albero e trovare frutto. Ecco, chiediamo questa grazia. Ed è bellissima l'ultima parola che dà Gesù Cristo, e ce la dà a tutti noi per entrare in questa Pasqua. Qual è il modo migliore di entrare nella Pasqua? Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. E questo è il vero frutto della fede, il perdono. Come Dio ci ha rigenerato, ci ha fatto rinascere, ci ha salvati dalla maledizione che meritavamo per il nostro non dare frutto, così noi siamo chiamati, ecco, al perdono, addirittura verso i nostri nemici. Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe, perché, ecco, il Signore ci possa ricolmare di queste grazie che ci ha preparato in questa settimana santa, in questo mistero pasquale che è il centro della fede e che celebreremo con immensa gioia, ecco, in questo triduo santo pasquale. Vi ringrazio, vi auguro una felice Pasqua, che veramente sia piena di frutti della fede e dell'amore di cui il mondo, la gente intorno a noi ha molto bisogno, di cui noi abbiamo bisogno. Ecco, estendo questo augurio a voi, alle vostre famiglie e anche a tutta Radio Maria. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.